Ornette Coleman e Pat Metheny, in un omaggio a Charlie Parker, Word from Bird, questo è il titolo del brano che stiamo ascoltando, musica che accompagna un'arte, una tendenza artistica che è nata nei muri delle periferie delle grandi città americane sostanzialmente, i graffiti, i writer, i tag, queste sono appunto le varie definizioni che si dà di questo movimento che ormai da molti anni, da diversi decenni, direi dagli anni, dalla fine degli anni 70 in avanti, ha occupato uno spazio all'interno del nostro panorama, del panorama urbano sostanzialmente, ma non solo, come vedremo. A questo tema vogliamo dedicare questo spazio della nostra trasmissione a partire da un libro che è stato appena pubblicato dal Mulino, che si intitola Graffiti, arte e ordine pubblico. L'hanno scritto Alessandro Dallago e Serena Giordano, che sono con noi. Intanto li saluto, buonasera. Alessandro Dallago ha insegnato sociologia della cultura a Milano, a Bologna, Genova e anche fuori dall'Italia, ha pubblicato diversi libri su tematiche di varia natura, e Serena Giordano invece insegna all'Accademia di Belle Arti di Palermo e ovviamente si occupa più in specifico di temi legati all'arte. Alessandro Dallago, appunto, dicevo che lei si è occupato un po' sempre di questi temi in una chiave molto contemporanea, no? Se penso al libro che ha scritto, per esempio, su Grillo, Casaleggio e la demagogia elettronica, tanto per dire un fatto. E quindi un elemento di grande attualità, naturalmente, è questo conflitto un po' latente nelle nostre città tra chi imbratta i muri. Lo dico così, insomma, proprio per sottolineare, no, il tipo di astio, anche di rigore che suscitano certi comportamenti, e invece, insomma, una grande quantità di giovani che sente, insomma, in questa pratica, che è sostanzialmente una pratica illegale, perché insomma, ci sono delle leggi che proibiscono e sanciscono anche delle punizioni per questo tipo di comportamenti, però ci sentono anche uno spazio di libertà, evidentemente. Allora, certo. questa dinamica, come si sta sviluppando, secondo lei?
Ma si sta sviluppando in un modo molto particolare. Io ricordo che alcune settimane fa un ragazzo milanese di origine russa è morto travolto da un treno mentre stava affrescando, di pigene, insomma, una zona vicino ai binari delle ferrovie. Questa dialettica si sviluppa in una chiave fondamentalmente legata al senso che la trasgressione ha per alcune culture giovanili, soprattutto al significato che le tacche o le scritte murali hanno come momento di contestazione di un ordine che non è tanto politico, come spesso si dice, ma è soprattutto estetico e visivo. In qualche modo, insomma, le tacche e le scritte murali hanno, e anche le pitture, che possono diventare molto complesse, come nel caso di Blu a Bologna e di tanti altri artisti, rappresentano un po' la voce di chi si sente escluso dall'opinione dominante, dall'opinione corrente. Quindi questa è una dialettica molto interessante, che è nato, come lei diceva prima, una quarantina di anni fa nelle città americane, e che oggi l'Italia, che è un pochino a rimorchio, insomma, di queste tendenze, sta esplodendo.
Allora, intanto saluto anche una writer, Alice Pasquini, che è venuta a trovarci in studio. Buonasera.
Buonasera a voi.
Alice Pasquini in arte però è Alice, con la C maiuscola, giusto?
Più che altro col puntino allungato fino a lei.
Con il puntino allungato fino a lei, benissimo. Perché dopo parleremo anche di un'iniziativa che la riguarda, però intanto lei assiste a questa nostra conversazione e eventualmente poi naturalmente può intervenire se ha qualcosa da dire in specifico. Invece volevo chiedere a Serena Giordano, come dire, cioè dal punto di vista del valore estetico, della valutazione estetica, sappiamo che ormai la street art, l'arte dei writer è diventata un po' una sorta di mainstream anche del mercato dell'arte, diciamo ormai questo tipo di lavori vengono addirittura staccati dai muri delle case e portati dentro i musei. Ecco, secondo lei attualmente che valore noi, nel suo complesso, la società, che valore attribuisce a questo tipo di comportamenti e di pratiche artistiche?
È una bella domanda, perché presuppone che si risponda a una domanda ancora più complicata, cioè che cosa è arte e cosa non è arte, che non è una domanda da poco. Io posso dare una risposta molto banale: è arte tutto ciò che sta nella cornice dell'arte, anzi potrei dare anche una risposta anche più cinica: è arte tutto ciò che sta nel mercato dell'arte, se vogliamo dare una definizione oggettiva. Se poi vogliamo dare una definizione, come dire, soggettiva, ovviamente sono infinite, ecco. Cioè, ognuno può pensare che una cosa sia arte oppure no, ed è assolutamente lecito. Quindi la street art è assolutamente entrata alla grande all'interno della cornice dell'arte ufficiale, quindi è considerata arte. Tanto è vero che persino i nemici giurati dei graffiti, cioè i vari comitati a Firenze, gli Angeli del Bello, a Milano le varie iniziative fatte da ATM, il sindaco Bisapia, eccetera, recentemente mi è capitato di fare le mani questo libretto, hanno una posizione più tiepida, cioè dicono: benissimo, siamo contro i vandali, vogliamo una città bella, pulita, eccetera, eccetera, ma c'è un ma dobbiamo distinguere fra quelli buoni e quelli cattivi. Questo perché? Semplicemente perché si sono resi conto che si può anche togliere il sonno a un nemico dei graffiti facendogli sospettare che la sua bella casetta può non essere imbrattata da un vandalo, ma come dire, arricchita di un valore aggiunto non da poco da un graffitista che invece è all'interno del mercato.
Beh, a questo punto, guardi, Alice, posso chiederle, lei si è mai sentita un vandalo? Cioè, lei è molto giovane, quindi però ha cominciato a fare questo tipo di arte ormai da una decina d'anni, direi, no?
Sono tanti muri che ho dipinto in tanti luoghi del mondo, vorrei aggiungere che ogni luogo ha le sue leggi rispetto a questo. Le posso vorrei raccontare moltissimi aneddoti. Il più frequente è quello che quando si vedono comunque gli spray si crede appunto che sia legato al vandalismo. Non appena c'è qualcosa di bello, la domanda è: ma perché lo fai su un muro, non lo fai su una tela? A questa domanda io rispondo: un muro bianco non mi interessa, come non mi interessa una tela bianca, mi interessa una storia, il tessuto urbano. Non è che l'idea è quello di fare per forza qualcosa, diciamo, spontaneo o no, l'idea è quello di fare un'opera che sia in quel contesto specifico, basta, per quanto mi riguarda.
Comunque, insomma, né lei si è mai sentita un vandalo, né qualcuno l'ha fatta sentire un vandalo.
Insomma, diciamo che non posso entrare nel merito di questa cosa, però insomma, sì, sono stata esposta alla Sacci Gallery a Londra e sto affrontando un processo a Bologna.
Quindi, insomma, cioè, come vedete, no? Stando dal lago di Serena Giordano, vedete che anche nella pratica quotidiana, insomma, esiste questa tensione, questa dialettica forte appunto tra arte, certo, e ordine pubblico. E come la risolviamo questa cosa?
Ma allora, io conosco abbastanza il caso di Alice, perché ho anche, credo, scritto qualcosa al proposito. Lei è stato posto a un processo e ha avuto una multa, avrà una multa. Un processo penale che altrove invece potrebbe non esserci, e alcune sue opere potrebbero essere considerate, comunque, come succede a celeberrimo Banksy o altri artisti, potrebbero essere considerate invece di grande valore. La cosa interessante è che per quanto riguarda l'Italia, Alice diceva prima che ogni muro, ogni zona ha le sue leggi. In Italia la norma del codice penale che punisce il cosiddetto imbrattamento di muri si basa su un concetto che è l'imbrattamento, che non è un concetto giuridicamente molto, molto forte ed è estremamente ambiguo, perché in altre situazioni alcuni giudici assolvono pittori murali o writer, eccetera, perché le loro opere attribuiscono aumento del valore delle facciate. Qui la questione è estremamente complicata e ambigua, e sicuramente non è decidibile solo in chiave giuridico penale, sicuramente.
Beh, ma le legislazioni internazionali da questo punto di vista variano molto.
Certo, ma variano molto perché dietro tutta questa questione, quindi conflitti giuridici, eccetera, c'è un problema fondamentale, secondo me, secondo Serena, ci abbiamo scritto qualcosa nel nostro libro, cioè di chi è la proprietà degli spazi urbani, quella scena, quella umwelt visiva che ci circonda, chi ha detto che è così proprietario delle facciate, delle case o dei muri. Questo è il vero problema. E quindi tutta il conflitto e la forza del conflitto che sta esplodendo è legato proprio a questa domanda fondamentale. Cioè, si comincia a pensare che la legge, come dire, la legge estetica delle città non può essere dettata esclusivamente dalle amministrazioni comunali e delle proprietarie di case. E naturalmente se questa posizione, cioè sul fatto sulla se la proprietà, diciamo, estetica non fosse solo dei proprietari delle case, ma fosse messa in discussione, questa aprirebbe degli scenari veramente complessi.
Indubbiamente. Serena Giordano, ritorniamo un pochettino più sul fatto estetico, no? Io sì, un po' con lei ho questa tendenza di portarla sempre su questo terreno.
Certo.
E adesso, voglio dire, anche così a una banalissima riflessione, uno viene subito in mente che in fondo anche Masaccio nella Cappella Brancacci dipingeva su dei muri. E l'arte, l'arte pubblica da secoli ha usato anche gli spazi pubblici anche per rappresentazioni di tipo pittorico. Quindi, certo, da dove nasce questo, questo problema su questo specifico caso dei graffiti?
Nasce un po' quello che diceva Alessandro prima, al momento in cui bisogna definire di chi è lo spazio. Quindi se parliamo del passato, lo spazio ovviamente era del committente, e quindi il conflitto non esisteva. Al momento in cui poi, a partire dai muralisti messicani, che sono un po' i nonnini in qualche modo, forse della street art, come si dice, lo spazio se lo prendevano e diventava uno spazio anche politico. E oggi il problema è proprio quello, cioè capire di chi è la città, come diceva Alessandro, quindi di conseguenza anche avere anche un minimo di senso critico su ciò che è bello, che è brutto, ciò che è arte e non è arte. Per esempio, non capisco per quale motivo un graffito, una scritta morale in una città viene considerata vandalismo e un'insegna di una banca su un palazzo del 400 no. Quindi su questo bisognerebbe anche un po' discutere. Cioè è bella forse, con qualche perplessità, si vede di bello.
Sì, indubbiamente. No? Ma ecco, da questo punto di vista vorrei chiedere ancora qualcosa di le tecniche, cioè la bomboletta è essenziale per questo tipo di lavoro?
No, le tecniche sono tantissime, ognuno a seconda della sua stile, della sua poetica, ne usa diversi. Volevo aggiungere a quello, diciamo, io sono di Roma, e come italiani siamo abituati, voglio dire, gli ex voto, i madonnari, adesso mi vengono in mente tutta una serie di esempi, di espressioni.
Infinite, cioè.
Va bene, comunque ritornando agli spray, sì, lo spray è un mezzo tecnico, chiaramente a seconda di chi viene dato in mano, ognuno esprime quello che vuole, il supporto per la squadra, per l'innamorata, insomma, voglio dire, mio zio appunto si aggiusta la bicicletta, eccetera. Si tende a generalizzare tutto, si tende chiaramente ogni volta, no? La cosa incredibile è che non appena spariscono gli spray, ma per esempio già appaiono i rulli o le vernici, già c'è una tendenza a, diciamo, a comprenderlo di più, a prenderlo come se fosse un'opera di un artista. Però la domanda è, una volta che è bello la cosa, è: non hai paura che qualcuno ci scriverà sopra? E allora non si finisce più.
Insomma, Alessandro Dallag, ma insomma, questa bomboletta spray è diventata un feticcio, in un certo senso.
È diventato un feticcio perché è stato un simbolo, come Art Solarte, di un movimento artistico collettivo nato a New York, poi espanso e diffuso in tutte le città americane e europee. Ma come diceva prima Licè, poi ci possono essere gli stencil, oggi molta arte di strada è fatta con i manifesti appiccicati ai muri, e in realtà, così come nell'arte contemporanea, diciamo quella ufficiale, arte, le tecniche sono moltiplicate negli ultimi, dopo soprattutto dopo la pop art, negli ultimi 40-50 anni, così nell'arte di strada o cosiddetta tale, le tecniche si moltiplicano. Ma l'aspetto interessante in tutta questa vicenda sono le possibilità espressive che queste forme di intervento sugli spazi pubblici aprono. Insomma, quindi io trovo che il dibattito, noi abbiamo intitolato il nostro riguardo l'ordine pubblico in modo anche un po' provocatorio, sottintendendo però che la questione va molto al di là dell'ordine pubblico, cioè investe un po' la riflessione anche la creazione di forme d'arte contemporanee che sono molto innovative.
Benissimo, Alessandro Dallago e Serena Giordano, io vi ringrazio. Adesso rimaniamo soli con Alice perché vogliamo parlare di una